www.primaradio.it.
Ma buongiorno, ben arrivati all'appuntamento quotidiano con Prima Radio. Come state? Tutto bene? Allora, noi naturalmente, come di consueto, con la nostra sigla vi auguriamo una felice settimana, insomma, a partire proprio dal lunedì. Come state? Tutto a posto? Noi siamo a postissimo, siamo pronti per iniziare questa settimana insieme. Sarete in mia compagnia, quindi di Serena, fino circa alle 12, meno qualche minuto. E cominciamo subito parlando con un argomento che, ahimè, ci riguarda tutti da vicino, perché questo è il periodo. Si dice che non esistono le mezze stagioni e siamo passati veramente dall'estate all'inverno, come potrete anche sentire dalla mia voce particolarmente calda di quest'oggi. È tempo di raffreddamenti, tempo di influenza, di raffreddore e quant'altro, e quindi ci si pongono delle domande proprio sulla prevenzione, e ci si pongono domande anche sui vaccini. Tanti miti da sfatare, tante informazioni che molto spesso non arrivano in maniera completa. E noi che cosa facciamo? Noi arriviamo in vostro soccorso, e infatti adesso facciamo una bella chiacchierata con Gianni Cadario, coordinatore regionale dei centri allergologici dell'ASL. E vediamo se ce l'abbiamo in linea. Pronto Gianni, ci sei?
Pronto, eccomi qua. Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. Tu come stai a proposito? Raffreddori, altre cose?
Abbastanza bene per il momento.
Per il momento. Manteniamo sempre un minimo così di scaramanzia, in materia. Invece, come puoi sentire, ho questa vocina un po' nasale, ma insomma, sopravviviamo. Allora, senti, entriamo subito nel vivo della situazione, come ho preannunciato. Adesso è proprio il periodo giusto, no? Per parlare. Ad ottobre non si parla solo di tartufi, non si parla solo di castagne, si parla anche di influenza, soprattutto quando ci sono degli sbalzi climatici come quello al quale abbiamo appena assistito. Intanto, com'è la situazione in questo momento proprio dal punto di vista della richiesta dei vaccini per prevenire le malattie influenzali?
Ah, ma vuoi parlare dei vaccini antinfettivi?
Affrontiamo tutto quello che secondo te potrebbe essere di interesse.
Perché adesso, le allergie ci sono praticamente tutto l'anno, nel senso che la maggior parte dei pazienti tende a relazionare il periodo dell'allergia con i mesi di maggio, giugno e via dicendo, quando ci sono le graminacee. Però poi ci sono altri pollini che sono presenti in qualunque periodo dell'anno, ad esempio settembre-ottobre è il tempo dei pollini delle composite, dell'ambrosia, dell'artemisia, che è l'artemisia,
ecco.
E molto spesso malattie allergiche vengono scambiate invece per malattie, per influenze,
per sindrome influenzale
e via dicendo. Ecco. Poi anche le terapie sono poi condotte in modo non corretto.
Ecco, no, mi piace questa cosa. Io prima ti dicevo è ottobre, tempo di tartufi, tempo di castagne, e tu mi dici anche tempo invece di
tempo anche di
composite. Quindi c'è questo menù generale che insomma non ci fa mancare assolutamente nulla. E c'è una grande richiesta proprio di vaccini per prevenire, o c'è comunque sempre la tendenza di dire vabbè, quando mi capita mi curo sul momento?
Ma la tendenza è sempre quella di curarsi sul momento, anche perché immunoterapie per le malattie allergiche sono diverse dai vaccini antinfettivi, e quindi hanno necessità di essere utilizzati per lunghi periodi di tempo, quindi per anni, e quindi molto spesso i pazienti non hanno voglia, preferiscono di usare dei farmaci sintomatici, no? Sostanzialmente con i farmaci sintomatici non si
quindi si va di antistaminico
antistaminico, i cortisonici, via dicendo, tutti i farmaci che non curano la malattia, tolgono i sintomi nel momento in cui si sospende il farmaco, ricomincia tutto da capo.
Ecco, però chiariamo anche questo punto che secondo me è molto importante, chi generalmente comunque particolarmente sensibile alle allergie può curare o comunque si continua sempre solo a contenere in realtà questa problematica?
No, assolutamente, con l'immunoterapia per le malattie allergiche, per le malattie da pollini, da acari, da qualunque altro allergene, è l'unica terapia in grado di modificare modificare la storia naturale di questi pazienti, nel senso che questi pazienti iniziano nei primi anni di vita con la dermatite atopica, poi se non si cura niente, cioè se si usano solo dei sintomatici, poi la malattia si trasforma o si aggiungono anche delle manifestazioni di tipo respiratorio come la rinite, l'asma e via dicendo, mentre se si fanno delle immunoterapie si riesce in qualche modo a interrompere l'evoluzione di queste malattie e quindi a cambiarne proprio la storia naturale.
Ecco, questo direi che è molto molto importante. Senti, dal punto di vista proprio della prevenzione, qual è l'intervallo consigliato, diciamo così, di tempo, di anticipo, con il quale appunto bisognerebbe intervenire?
Ovviamente se si usano degli schemi di somministrazione preco-stagionali, cioè prima e durante la stagione, bisogna iniziare 3-4 mesi prima della stagione dei pollini, se si parla di pollini.
Sì.
Ma ad esempio nel caso degli acari, della polvere, oppure di chi è allergico al cane, al gatto e queste cose qui, gli schemi di somministrazione sono perenni, cioè si fa l'immunoterapia durante l'intero corso dell'anno e quindi lì non c'è una stagionalità.
Ecco, generalmente però appunto chi ne soffre, diciamo così, generalmente ha già un quadro clinico che ben conosce e quindi già alla base si rivolge proprio a voi.
Sì, certamente che però molti pazienti allergici sono polisensibilizzati, cioè sono sensibilizzati verso diversi allergeni. E questo sarebbe il compito poi dell'allergologo, quello di capire nel singolo paziente qual è l'allergene più importante e agire di conseguenza. Perché a volte il paziente non riesce a capire, il paziente viene e dice che sta male, dopodiché non riesce a capire se è colpa di un polline, se è colpa di un allergene perenne o di altre cose.
Ecco, in questo caso si consigliano poi test mirati, no?
Si consigliano i test allergologici, in base alle positività dei test allergologici uno poi decide in base alla storia clinica, al decorso clinico, a quello che racconta il paziente, si decide qual è in quel paziente l'allergene prevalente, quello che sostanzialmente guida la danza della malattia. Ecco.
Ecco, ci sono comunque allergie che possono presentarsi con il passare del tempo, non è detto che si mostrino anche da giovani. Prima tu dicevi spesso si comincia con la dermatite atopica e poi si va avanti con questo tipo di evoluzione.
Sì, di
solito
però
ci sono allergie.
La dermatite atopica inizia
nei primi anni.
Sì. Poi può rimanere, può regredire, può attenuarsi, insomma. Ogni paziente vive una storia diversa.
Ovviamente.
Nell'ambito della sua malattia.
Senti,
poi ci sono quelli che diventano allergici, o almeno che diventano sintomatici magari a 30-40 anni.
Ecco.
Però magari questi individui se facevano i test 10 o 15 anni prima erano già positivi, solamente che non c'era ancora l'evidenza clinica della loro malattia.
Infatti, senti, io ho notato, ma non so se questo è semplicemente frutto di una consapevolezza maggiore o se veramente sono aumentati i pazienti allergici.
No, sono sicuramente aumentati.
Sono sicuramente aumentati.
Sicuramente una volta si facevano meno diagnosi, ma adesso
ecco.
Le malattie allergiche riguardano il 25-30% della popolazione, quindi cioè...
È una percentuale abbastanza importante, devo dire.
È una percentuale enorme, anche perché poi questi pazienti usano farmaci, quindi generano dei costi in ambito sanitario che se non vengono controllati sono devastanti.
Ecco. Forse anche una buona, un colpevole importante anche l'inquinamento, no? Sempre maggiore, che probabilmente poi inibisce.
Sicuramente... Diciamo, l'inquinamento tende a peggiorare il decorso clinico delle malattie, cioè se io sono un asmatico allergico a un qualunque allergene, però invece che vivere su un'isola delle Hawaii,
magari
in una città inquinata, certamente
certo,
il decorso clinico è molto peggiore.
Infatti. Senti, quali sono le domande sciocche, fra virgolette, perché insomma, sottolineiamo questo, che insomma arrivano più spesso a te o comunque alla, proprio ai centri allergologici? Quali sono i miti da sfatare?
Ma domande sciocche non ce ne sono.
Ecco, però i miti da sfatare, insomma, le credenze...
Non lo so, una delle credenze è che per le allergie non si possa fare niente e che uno deve rassegnarsi ad essere vessato tutta la vita prendendo farmaci sintomatici che poi hanno degli effetti collaterali.
Bravo, appunto.
Sicuramente, però, questa è un'attività che è richiesta allo specialista allergologo, è quella di formare anche il paziente, di informarlo sulla sua malattia in modo tale che il paziente riesca a capire come stanno effettivamente le cose, che quindi insistere ad oltranza con i farmaci gli porta dei giovamenti, ma fino a un certo punto.
Infatti, anche perché nel momento in cui si assimila a un farmaco, poi sappiamo bene che possiamo avere vantaggi da un certo punto di vista, ma insomma, in qualche modo andiamo ad ingurgitare un prodotto chimico e quindi tutto sommato bisogna sempre andare molto con i piedi di piombo e magari proprio
bisogna,
come dicevamo prima,
che cosa si sta facendo.
Infatti, ma per questo ci sono proprio gli allergologi, quindi servono anche a questo. Senti, diamo una sorta di vademecum da questo punto di vista. Immaginiamo un ascoltatore tipo che in questo momento ci sta ascoltando, appunto sta seguendo la nostra chiacchierata e che non ha mai effettuato test allergologici, non si è mai rivolto a personale competente in materia e in effetti però ha riscontrato molto spesso patologie o tipologie di problemi che in effetti potrebbero essere ricondotti proprio alle allergie. Che cosa deve fare in maniera pratica?
Ma intanto deve consultarsi in prima battuta con il suo medico curante. Poi
ecco,
il suo medico
quindi
curante,
step numero uno, medico curante, prendete nota. Poi.
Poi in base a quello che gli viene detto, se il suo medico curante ritiene che possano essere sintomi di natura allergica, invierà il paziente dallo specialista. Lo specialista sottoporrà il paziente a dei test allergologici e poi qui bisogna fare la valutazione critica nel singolo paziente, cioè correlare la positività dei test allergologici con quello che accade al paziente, perché non è mica detto che se uno è allergico a una cosa quello è un dato, cioè non bisogna curare gli esami di laboratorio i test allergologici, ma bisogna curare il paziente, nel senso che non è detto che una positività sia sempre correlata poi a manifestazioni cliniche ben precise.
Questa è un'informazione.
Ci sono molti pazienti che hanno test allergologici positivi per gli alimenti, ma non è assolutamente detto che non debbano più mangiare quell'alimento.
Anche perché è vero che molto spesso non è il singolo alimento che può dare dei disturbi, ma è l'abbinamento fra più alimenti consumati in un certo modo.
No, ma il problema è che uno può essere sensibilizzato a un particolare allergene alimentare, ma non è detto che poi non debba per forza eliminare quell'alimento dalla dieta, perché ci sono delle positività che vengono rilevate nei test allergologici, ma non hanno poi importanza clinica. In questo ambito il ruolo dello specialista è importante, perché bisogna capire nel singolo paziente le cose che sono importanti da quelle che lo sono molto meno.
Senti, dal punto di vista dei costi, parliamo anche di questo, no? Sappiamo che la prevenzione è fondamentale, ma in tutte, adesso al di là delle allergie, in tutte le patologie bisognerebbe sempre cercare di agire in anticipo, è vero, però insomma a volte ci si fanno anche due conti, no? Ci sono spese, anche se poi, come dicevi tu prima, a volte si spendono capitali in farmaci sintomatici quando magari si spenderebbe meno.
Certo, infatti ci sono dei lavori scientifici che ci dicono che i pazienti che iniziano a fare l'immunoterapia e che quindi iniziano questa terapia desensibilizzante che migliora la funzionalità del sistema immunitario, via dicendo, all'inizio spendono di più di quelli che usano solo i farmaci, ma in tutti gli studi di farmacoeconomia che hanno fatto è stato rilevato che tra il secondo e il terzo anno di terapia si inizia a risparmiare. Siccome poi queste sono malattie che durano tutta una vita, spendere un po' di più per 2 o 3 anni, ma poi andando avanti nel tempo risparmiare, perché poi tendenzialmente non si usano più i farmaci.
E quindi diventa una sorta di investimento, no? Che vale la pena, certo, di affrontare.
Sia per il singolo paziente, sia per il Servizio Sanitario Nazionale.
Certo, ecco, giustamente hai fatto menzione al Servizio Sanitario Nazionale. Nel momento in cui ci si rivolge ai centri dell'ASL, ovviamente si sostiene il costo legato al ticket, no? Il cosiddetto ticket sanitario.
Sì.
Ecco, che in effetti comunque è piuttosto contenuto rispetto a quello che potrebbero essere invece i costi generali. È
sì,
così?
Sì, beh, ovviamente se uno si rivolge nell'ambito del Servizio Sanitario regionale e nazionale, ovviamente pagherà la quota di partecipazione alla spesa, il ticket e via dicendo. Poi in Regione Piemonte esiste anche la possibilità di avere le immunoterapie a un prezzo ridotto rispetto ad altre regioni, proprio perché la Regione Piemonte da tanti anni va incontro ai pazienti allergici, cosa che ad esempio non succede in altre regioni.
Ma questo dipende dai numeri, nel senso che in Piemonte comunque le percentuali di pazienti è più alto o no? È proprio una scelta dell'amministrazione?
No, è stata una scelta politica che dal 1992 le immunoterapie vengono, cioè il paziente, il singolo paziente paga solo una quota rispetto al prezzo pieno che viene pagato nelle altre regioni. Ci sono solo 2 o 3 regioni in Italia che fanno questa politica come Piemonte, tutte le altre invece si paga a prezzo pieno.
Ecco, e volendo tornare proprio su questo punto, proprio anche l'incidenza delle allergie può dipendere anche dalla zona, dalla regione, dalla zona di provenienza? Ci sono climi?
Sì, cambiano ecco. Più che altro. Ma le percentuali che ho detto prima, 25-30%, sono percentuali direi nazionali.
Quindi è già una media.
Però, ovviamente se uno va in Liguria non troverà le graminacee, però trova la parietaria, ad esempio, che è un altro allergene importante. Ad esempio la parietaria qui da noi è meno importante rispetto alla Liguria. Se uno va verso il sud incontrerà più facilmente la parietaria, le oleacee e via dicendo. Se uno sta nelle regioni del nord è più facile che si sensibilizzi verso le betulacee, la betulla oppure l'ambrosia che è quel polline di cui parlavamo prima.
Sì, che c'è adesso.
È una prerogativa che c'è adesso, è una prerogativa sostanzialmente del Piemonte e della Lombardia. In altre regioni è molto difficile, cioè cambiano un pochino la geografia dei pollini in base alle situazioni locali.
In base alla flora locale, per intenderci.
Esatto.
Invece per quanto riguarda appunto il paziente che appunto sta seguendo una terapia legata alle allergie, e poi decidesse anche di assimilare un vaccino invece influenzale, no? Quello che poi ogni anno, insomma, in base all'influenza che va di moda, quell'anno
sì,
decide.
Sì, sì.
Possono esserci delle controindicazioni o sono 2 terapie che possono essere correlate fra di loro?
Possono essere anche associate, anche perché sono 2 cose totalmente diverse. L'immunoterapia per le malattie allergiche è una terapia che migliora la funzionalità del sistema immunitario. Quando invece si fa un vaccino anti-infettivo, si stimola il sistema immunitario in modo tale che produca degli anticorpi protettivi. Quindi sono 2 cose totalmente diverse, nel senso che uno può fare l'immunoterapia per le malattie allergiche e in associazione fare tutte le vaccinazioni anti-infettive che vuole.
Ecco, no, tu non lo sai, ma in realtà molti dei quesiti che io ti sto ponendo mi arrivano proprio da luoghi comuni che ho sentito, che ho letto in giro e che sto continuando a sbirciare.
Lo sai, vero? I comuni ci ammazzano.
Ma noi siamo qua per questo, proprio per fare chiarezza, perché c'è spesso il passaparola, e il passaparola però arriva dal panettiere, dal macellaio, dalla portinaia, e invece è sempre necessario invece rivolgersi ad una persona che è competente in materia, quindi... Se ti
di
pongo...
solito dovrebbe essere così, lo so. Succede.
Ma noi per questo, vedi, ti abbiamo chiamato, perché così almeno gli ascoltatori a casa adesso fanno un pochino più di chiarezza. Ancora una piccola parentesi legata ai vaccini, quelli infettivi, quindi legati appunto alle influenze. Spesso si evita, no, di vaccinarsi perché si temono un po' gli effetti collaterali e le controindicazioni.
Sì,
sai che questa è una delle motivazioni più diffuse, per le quali poi magari spesso ci si...
Ah, ma stai parlando degli effetti collaterali a lungo termine delle vaccinazioni, cioè
sì.
Questa polemica che c'è in atto da anni.
Non volevo polemizzare, però dai, che così anche qui cerchiamo di fare chiarezza.
Ma tutte queste cose qui di cui parlano, queste cose sono venute fuori negli ultimi anni con... la diffusione di internet e di tutti questi siti che ognuno dice quello che vuole. Il problema è che su queste cose qui non ci sono dimostrazioni scientifiche e quindi sono tutte opinioni che vengono riportate in rete, poi ognuno gli piace sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire, quindi se uno ha già una mezza opinione sul fatto che le vaccinazioni facciano male, trova un sito in cui vengono ribaditi questi concetti, è il più felice di tutti. Però sostanzialmente non esistono delle prove che le vaccinazioni antinfettive producano tutti quei danni che vengono descritti, cioè non esistono evidenze scientifiche di questo tipo.
Bella.
È vero invece che le vaccinazioni antinfettive hanno debellato delle malattie anche mortali che erano presenti in passato.
Sì, d'altronde, insomma, noi almeno parlo della leva degli anni 70, 60, 70, no? Abbiamo assistito ad intere generazioni che da bambini hanno contratto le classiche malattie come possono essere il morbillo e quant'altro, e salvo poi finalmente vedere arrivare il vaccino, e le ultime generazioni normalmente, no, si sottopongono al vaccino, per esempio alle malattie infantili, e non succede niente di grave, però in effetti c'è stato questo stacco
per cui si arrivava
dicendo io l'ho fatto il morbillo e non sono morta, ma in realtà perché sottoporre un bambino ad una
perché qualcuno di questi bambini, ovviamente fortunatamente non tanti, ma qualcuno di questi bambini che hanno il morbillo non si limita ad avere solo l'eruzione cutanea, ma a qualcuno capita di avere un'encefalite, ad esempio.
Esatto, perché poi...
Con dei residui poi che si portano dietro per tutta la
avanti nel tempo, esatto, anche perché poi stiamo parlando di malattie, le cosiddette malattie esantematiche, che poi provocano anche febbre alta, e la febbre alta può... e generare tutta una serie di altre problematiche, però lo stacco era un po' quello, no? Il fatto di dire prima lo si faceva il morbillo perché adesso non lo si deve più, cioè lo si faceva, vabbè, lo si contraeva e adesso perché? No, in realtà per fortuna il progresso scientifico serve anche a questo, no?
Sì, però adesso
facciamo
c'è
un salto indietro di 100 anni,
non
c'erano altre.
Non vuole più vaccinare nessuno, cioè.
Questa è un'altra polemica che è proprio alla quale abbiamo assistito anche negli ultimi tempi, è molto recente. Però la polemica di base accusava in qualche modo le case farmaceutiche, lo sai, no? Lo sai meglio.
Per carità,
di me.
Le case farmaceutiche non è che siano gli angeli custodi,
ma no, certo.
Però voglio dire, queste abbiamo per produrre i farmaci, quindi in qualche modo. Però adesso pensare che tutto quello che esce dalle case farmaceutiche sia una cosa negativa mi sembra un pochino esagerato.
E quindi tu sei un sostenitore di soprattutto...
Io sono un sostenitore di vaccinare i bambini o comunque gli adulti per malattie infettive che possono essere sicuramente pericolose. E quindi sugli effetti collaterali a lungo tempo non ci sono evidenze scientifiche, se ci saranno in futuro saremo pronti a cambiare idea, ma per il momento non ci sono, quindi anche tutte queste correlazioni ad esempio, cioè, tra vaccinazioni, autismo e via dicendo.
Beh, questo
sono
mi
tutti
sembra
casi.
Sì, no, questa poi in particolar modo mi sembra veramente tirata per i capelli, ma questa ovviamente è la mia opinione personale, perché
sono tutti casi
che...
un po' aneddotici, non esiste un'evidenza epidemiologica sicura.
No, infatti. E quindi tornando al insomma al perdonami, il centro allergologici dell'ASL, del quale tu sei coordinatore regionale, addirittura. Come funzionano in questo momento? Come sta andando la situazione?
Funzionano bene, più o meno come sempre. Il problema è che stanno diminuendo il numero degli specialisti in allergologia. Curiosamente, mentre le malattie allergiche aumentano, diminuiscono il numero degli specialisti. Quindi dobbiamo fare con la stoffa che abbiamo per fare il vestito, e quindi...
È la storia della coperta corta, alla fine, che tiri da una parte...
Siamo
sempre... È strano, in effetti, non mi aspettavo, anche perché, insomma, generalmente spesso accade, no, che gli attuali studenti in medicina, poi nel momento in cui scelgono la specialistica, spesso danno anche un occhio a quello che è la richiesta generale. Invece tu mi dici che no.
Sì, ma ci sono pochi posti a disposizione. Nel senso, in regione Piemonte uscirà uno specialista all'anno, e quindi
non ci bastano.
E quindi non ci bastano.
No, sono,
per 4 milioni e mezzo di abitanti non ci bastano, perché su 4 milioni e mezzo di abitanti da 1 a 1 e mezzo sono allergici, quindi non hanno la possibilità poi di accedere a tutti i posti dove si fa l'allergologia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Senti, a Torino...
Quindi,
continua, scusami.
Quindi sì, le liste di attesa sono classicamente tra le più lunghe per una visita allergologica, ma questo non dipende dagli allergologi, che fanno quello che possono.
Ecco, quindi anche questo, se vi muovete per prenotare una visita e c'è un po' da aspettare, sappiate che uno dei motivi è sicuramente questo, quindi muovetevi per tempo, no? Così almeno si riduce l'attesa in qualche modo. Senti, a Torino dove si trovano i centri allergologici?
Tutti,
presso le strutture ospedaliere?
Tutti i grossi ospedali, ci sono dei servizi di allergologia. E anche fuori,
quindi indifferentemente Torino, non c'è un ospedale presso il quale c'è una un'eccellenza, diciamo così, rispetto...
Adesso io non è che ti possa rispondere a queste cose.
In tutti
gli ospedali c'è un servizio di allergologia.
Ok, benissimo.
E fuori da Torino, in provincia, in tutte le ASL della regione Piemonte c'è un servizio.
Però insomma, rivolgendosi al centro prenotazioni, generalmente ottengono anche informazioni di questo tipo. E, va bene, a me sembra di avere sviscerato,
toccato tutti gli argomenti,
secondo te c'è qualcosa che, insomma, che forse varrebbe la pena ancora specificare?
In linea di massima abbiamo toccato tutti gli argomenti, poi sulle malattie allergiche possiamo stare a parlare dei giorni.
Immagino.
Abbiamo delle necessità temporali, quindi ci limitiamo a dire quello che abbiamo detto.
Va bene, d'accordo. Allora, io per il momento ti ringrazio tantissimo, perché sei stato veramente illuminante su tanti punti. Mi scuso se alcune domande potevano sembrare così un po' banali e scontate, ma in realtà io ti ho riportato quello che è la media della casalinga di Voghera.
Hai fatto benissimo, certo.
Così almeno abbiamo spiegato bene a tutti i nostri ascoltatori. E allora, caro Gianni Cadario, ricordiamo, coordinatore regionale dei centri allergologici dell'ASL, io ti ringrazio ancora tantissimo per essere rimasto con noi questa mattina.
Grazie a tutti voi e grazie agli ascoltatori.
Ciao, alla prossima.
Ciao, arrivederci.
Oh, e noi torniamo naturalmente in diretta, e fra pochissimo andremo avanti con quella che è la programmazione di Prima Radio, tutta una mattina ancora da trascorrere insieme. Vi ricordo che la chiacchierata con Gianni rientrava nella nostra consueta rubrica del lunedì service, organizzata in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora. E quindi restate sintonizzati su Prima Radio, perché ne vedremo delle belle, ma soprattutto ne ascolteremo. A fra poco.
www.primaradio.it.